Dal Vangelo secondo Matteo. Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli: In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: Allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi.
Allora, vedete dal foglio, vi proponiamo questa grazia da chiedere durante la preghiera. Signore, che io creda al tuo amore gratuito e che la profonda gratitudine per esso mi spinga a seguirti. E ve la proponiamo fin dal primo brano, quello del giovane ricco. Solo alcune sottolineature. È un brano conosciuto, è veramente molto, molto denso. Vi proponiamo solamente alcune sottolineature un po' in linea con la grazia di questa sera. Allora, il giovane ricco chiede a Gesù: Maestro, che cosa farò di buono per avere la vita eterna? Questo giovane è ammirevole, devo dire che è un po' sintetizza ciò che abita il cuore dell'uomo dalla nascita dei tempi, in qualche modo anche ciò che abita il nostro, quello di partecipare ad una vita che non finisce. E di fondo è la stessa cosa che ci propone il Signore, anche se forse in modi diversi che noi non ci aspetteremmo, un po' come per il giovane ricco. Ecco. Gesù ci propone un viaggio in profondità e nella profondità anche del cuore umano, quindi anche un viaggio nelle profondità della nostra libertà. Ecco, forse in un modo un po' diverso, forse noi talvolta, come il giovane ricco, ci potremmo aspettare una risposta differente. Quella che Gesù fa al giovane ricco è un invito a liberarsi, di fatto, cioè a servirsi delle cose, ma di non rimanerne asservito, schiavo. Come prima Pier faceva riferimento alla Genesi, allora fin dalla relazione originaria col Signore è chiaro che noi siamo figli e tutte le cose di cui il Padre dispone sono anche nostre. Allora l'attenzione non va posta nell'avere o non avere le cose, ma a non fare in modo di diventarne schiavi, servi, nel senso più brutto del termine, ecco. Ma a rimanere aperti, con le mani aperte, rimanere aperti ai fratelli, rimanere aperti al vivere come fratelli. Faccio riferimento sempre al brano della Genesi di cui parlava prima Pier. Quindi significa in pratica ritornare all'idea di dono e al dono così come era in origine la relazione col Signore. In origine l'uomo riusciva a esserne riconoscente, cioè a rivedere ciò che aveva come dono e ad esserne grato. Qui invece il giovane ricco pone l'accento su un altro aspetto, cioè sul fare. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Non riesce ad avere una visione un pochettino più profonda, cioè sull'essere. Ed è poi l'essere che determina quello che facciamo, cioè sono i valori profondi che determinano le nostre azioni. Sono i valori che sono nelle profondità del nostro cuore, a cui aderiamo con cuore, mente, anima, che sono le origini delle nostre scelte, almeno dovrebbero essere. Allora, che cosa ci faceva un po' pensare di questo giovane ricco? Che quest'uomo non riesce a porsi in un'ottica di relazione col Signore, ma si pone in un'ottica di fare, quindi di adempimento di precetti. Dimmi cosa devo fare, io eseguo. Però non è l'ottica della relazione. Allora, Gesù ha un atteggiamento interessante, sta dentro l'ottica che gli propone quest'uomo. Non lo rimprovera, non gli dice non hai capito nulla. Ci sta, perché comprende che da lì deve partire. È l'unico modo per aiutare quest'uomo a fare un pezzettino di cammino. Così come il Signore parte dai nostri punti di partenza. Quindi gli propone un'altra domanda, ci propone un'altra domanda che non è nella logica del fare. Vai, vendi quello che hai. E quest'uomo se ne va triste, perché non ha compreso. Non ha compreso che il fare qualcosa, fare una cosa piuttosto che un'altra, ci sta solo se c'è l'ottica della relazione che la sostiene, che è la relazione col Signore Gesù, la relazione che determina tutte le altre relazioni. È interessante che al versetto 26 Gesù gli dice, nella traduzione che avevo trovato, Gesù guardando dentro, ora presso gli uomini, questo è impossibile, ma presso Dio tutto è possibile. Gesù riesce a entrare con lo sguardo nel cuore dei discepoli, nel cuore degli uomini, e di qui agisce per liberare. Allora, solo se riusciamo a entrare in questa relazione avviene un po' una trasformazione. Mi colpiva leggendo la testimonianza di una giovane mamma missionaria in Mozambico con tre figli. E lei scrive in una sua testimonianza questa cosa, che mi ritornava pensando all'incontro del giovane ricco con Gesù. Si potrebbe dire che ognuno di noi è gli incontri che fa. Ci sono incontri che ci sfiorano, altri che ci segnano, o che cambiano il nostro modo di vedere il mondo. Ci sono incontri che ci arricchiscono, altri che ci rovinano, altri ancora che ci accompagnano per tutta la vita. Ma ogni incontro che facciamo, dalla nascita alla morte, ci modella e ci trasforma. Ognuno di noi è gli incontri che fa. E non è possibile pensare a una vita umana che non sia segnata dalla relazione. Allora, una proposta da utilizzare nella preghiera, se credete, che tipo di relazioni ho? Con le persone, con le cose e con te, Signore. Di quale qualità è? Come le nutro, come la nutro la relazione con te? Perché come mai è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli. Tra l'altro il giovane ricco, già il modo con cui è chiamato, lo definisce nell'identità. Lo definisce a partire da ciò che ha. Allora Gesù ci invita a definirci a partire da una relazione, che è quella di figli. In profonda dipendenza, se volete, dal padre. La parola dipendenza non la amiamo molto in questo tipo di società, però indipendenza dal padre e con il continuo bisogno di ricordarci qual è la strada, quindi il continuo necessità di non smarrirci. Questa sottolineatura della relazione io la ritrovo di nuovo nel versetto 29, chiunque avrà lasciato, eccetera. Lasci qualcosa, prendi qualcosa solo perché c'è una relazione che ti guida. Soprattutto lasci solo se c'è un amore profondo all'interno di una relazione. Lasci altro, altrimenti la tendenza è tenere tutto. Ci deve essere un motivo molto forte per cui si lascia padre, madre, eccetera. E questo può essere solo la relazione di profondo amore con il Signore. Qualcosa che ci dà pienezza. Ecco, è interessante l'uso dei verbi qui, che ci ricorda che è il luogo per decidere di passare da una relazione sul fare, su ciò che si ha, basata su ciò che ci si ha, ad una relazione invece basata su ciò che si è, figli. Il luogo per decidere questo passaggio è la vita quotidiana, è il presente, e ce lo indicano gli ultimi versetti di questo brano. Sapendo che il modo di vedere e di considerare ciò che faremo nella vita, se seguiamo Gesù non ha un criterio solo nostro, umano, ma è quello di Dio, che ci sorprende, che capovolge i nostri criteri, così come capovolge i criteri del giovane ricco, che di fatto era un uomo che di per sé rispettava i comandamenti, probabilmente si aspettava una risposta in linea con i precetti che lui nomina. In realtà il Signore Gesù gli capovolge la visione.
Nel libro della Genesi, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 9, la Torre di Babele. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
continuiamo con una pagina della Genesi e continuiamo nello stesso spirito che è stato già introdotto da Pierre e da Enrica, e quindi con la stessa grazia da chiedere anche per questo brano della Torre di Babele, che è un brano conosciuto. Penso che anche chi non sia particolarmente un frequentatore di chiese, l'idea della Torre di Babele è qualcosa, qualche idea l'associa quando si parla di Torre di Babele, più o meno corretta, più o meno precisa. Di sicuro è una pagina che sorprende, forse anche una pagina che ci lascia un po' disorientati. Dal lato abbiamo questo inizio, tutta la terra, cioè tutta l'umanità, aveva un'unica lingua e uniche parole. E c'è qui qualcosa che penso parli al cuore di ogni uomo, quello di dire l'ideale di un'umanità unita, un'umanità che parla una lingua che tutti possono capire, quindi che c'è una perfetta intesa. È qualcosa che è nel desiderio di tutti, e sicuramente anche nel desiderio di Dio, che l'umanità, le creature siano in pace. Però poi questo brano ci lascia con la bocca aperta, perché questa unità e questa lingua unica vengono infrante da Dio stesso. C'è qualcosa che non funziona. E per chi è un lettore della Bibbia, c'è qualcos'altro che suona strano. Bravo lettore della Bibbia che legge un capitolo dopo l'altro, legge il capitolo 10 prima di quello 11. E nel capitolo 10 vede che c'è la discendenza dei figli di Noè. I tre figli che Noè prende con sé sull'arca e che alla fine del diluvio ripopolano la terra, e c'è un intero capitolo con tutti i figli che nascono, al punto che alla conclusione di questo capitolo non parla più di figli, di generazioni dai figli di Noè, ma parla di nazioni, nazioni che sono disperse per tutta la terra. Allora, noi finiamo con l'ultimo versetto del capitolo 10, che le nazioni che sono nate da Noè sono disperse per tutta la terra. Arriviamo al primo versetto del capitolo 11 e ci troviamo con tutta l'umanità, tutta la terra, tutta unita. C'è qualcosa che non funziona. Effettivamente è un invito a leggere con attenzione questo brano. Che cosa ci sta raccontando la Genesi in questo brano? Che cosa Dio ci vuole dire? E restiamo sempre nel solco delle relazioni. Però in questo caso prendiamo in considerazione un livello che non è più soltanto quello personale, ma quelle che sono le relazioni che noi viviamo all'interno della società come umanità, come corpo sociale. Perché anche a questo livello si gioca quei movimenti dello spirito e della carne, a cui anche noi come singoli, forse alle volte in modo inconsapevole, prendiamo parte. Allora cerchiamo di capire che cosa ci dice questo brano in questo senso. Allora, la prima cosa è che questa umanità effettivamente ci è presentata come compatta, si muove tutta insieme arriva in questa pianura di Sinar. E allora Sinar l'avevamo già incontrata, lettori della Bibbia quali noi siamo, al capitolo 10. Al versetto 10, in cui si dice che in questa pianura uno dei figli, uno dei nipoti di Noè, Nimrod, costruì la sua città, che è poi Babele, e che poi sarà l'impero babilonese. E subito dopo si dice che costruì anche quella che poi diventerà l'impero dell'Assiria. Stiamo parlando dei grandi imperi, di quegli imperi che hanno dettato la legge nel bacino del Mediterraneo, che hanno oppresso tanti popoli, incluso Israele. Non sono dei popoli a cui io penso da israelita con affetto. Quindi in questa pianura è associato il ricordo di imperi oppressori. e qui tutta l'umanità si ferma. E questa umanità parla un'unica lingua. E il testo aggiunge uniche parole. Non è soltanto il fatto di parlare la stessa lingua. Questa umanità dice le stesse parole. In altri termini, dice la stessa cosa, dice la stessa idea. Più che avere un'unità, abbiamo un'uniformità, un appiattimento totale. Tutti pensano la stessa cosa. E questo si capisce anche dal versetto 3. Quando questi uomini iniziano a parlare, non dicono io, tu, dicono noi. Questo noi indistinto, dove tutto è accomunato, dove tutti sono racchiusi, dove il singolo sparisce. Noi, e aggiungono, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Poi se gli esegeti che conoscono il testo ebraico dicono che però lì c'è un gioco anche di parole. Talmente parlano con uniche parole che per dire questo l'ebraico dice letteralmente qualcosa del tipo mattoni mattoniamo e in forno inforniamoli, che sono talmente entrati dentro un'uniformità, un'unicità di pensiero, che anche la ricchezza di linguaggio è sparita, è povera. E così il narratore biblico ce lo fa capire. E ripetono, mattoni mattoniamo, in forno inforniamo. Questa è l'umanità che si ferma su questa pianura. Si ferma e la prima cosa che fanno infatti è di dire facciamo mattoni. Se noi ci fermiamo al versetto 3, non sappiamo perché fanno questi mattoni. Si sono fermati tutti, qualcuno ha iniziato a dire mattoni mattoniamo e tutti mattoni mattoniamo e forza andiamo a fare mattoni. Ma non sappiamo perché. Soltanto dopo lo veniamo a sapere. Facciamo mattoni, cioè facciamo dei prodotti che sono tutti uguali, che possono essere tranquillamente rimpiazzati l'uno dall'altro, che sono fatti in una formina, replicabili continuamente, che non hanno un'identità personale. Facciamo mattoni come noi siamo mattoni senza identità in questo popolo indistinto, che ha bisogno forse di qualcuno che sia forse un po' come questi potenti re dell'Assiria e del Babilonia, che mi dica che cosa devo fare. E infatti poi il testo aggiunge, facciamo mattoni che siano al posto delle pietre, perché una pietra a differenza del mattone non può essere identica all'altra, perché è lavorata, ci sarà sempre qualche cosa che non funziona. Però a questa pietra che conserva la sua identità e la sua originarietà, loro preferiscono il mattone identico. E poi veniamo a sapere perché vogliono fare questi mattoni. E ci sono varie ragioni. La prima è costruirsi una città. Costruire una città significa entrare in un progetto di società civile, di vita insieme, di vita comune. Cosa molto buona. E poi costruiamo anche una torre. Una torre che tocchi con la cima il cielo. Una torre che voglia assicurare questo dialogo con Dio. E anche qua c'è qualcosa che è buono, è giusto. E poi aggiungono, facciamoci un nome. E forse però questa motivazione non è proprio così buona. Facciamoci un nome può essere nel senso diamoci un nome. Però noi sappiamo che il nome ci è donato, non siamo noi a darci un nome. È un altro che ci dà il nome, c'è una relazione che ci porta a ricevere un nome. E se anche il facciamoci un nome lo intendiamo, guadagniamo in stima, in riconoscenza, in apprezzamento, beh, io posso spendermi, posso scoprire l'ultimo ritrovato della medicina, però il prestigio, la stima mi è data dagli altri, non sono io che me la sono conquistata. In questo facciamoci un nome c'è una chiusura. E perché anche? Per non disperderci su tutta la terra, che è proprio l'opposto della conclusione del capitolo 10. Non disperderci, per stare tutti uniti, coesi, compatti, concentrati, senza identità, non importa, però io sono sicuro e tranquillo così. Mi chiudo con chi la pensa come me, con questo noi in cui tutto si annacqua, però io sono più tranquillo così. L'altro, in fondo, mi fa paura, può essere scomodo. Non ci disperdiamo, facciamo ranghi serrati e compatti e restiamo fermi così. Quindi è un'umanità che sì, è vero, è unita, ma forse è un'umanità povera. Povera perché non ha identità, perché ha paura di averla. Povera perché anche nel linguaggio non riesce a dire chi è e che cosa desidera. Ha bisogno che qualcun altro glielo dica e poi lo ripete senza capirlo e senza rendersene conto. E dall'altro lato abbiamo invece Dio. Dio che scende. O Dio che si china su questa umanità che sta realizzando questo progetto e vede questo progetto. E allora sì, effettivamente, se restiamo alla prima lettura, quella che di solito si fa, questo è un Dio che forse ha un po' paura di questa umanità che parla un'unica lingua e allora dice qua diventa un concorrente, voglio eliminarlo. E questo, o forse l'intervento di Dio è proprio quello di voler evitare che l'uomo in questa chiusura su di sé finisca con perdere il senso di sé. Quando abbiamo pregato sulla creazione, abbiamo visto che Dio crea separando la notte dal giorno, l'acqua dalla terra. Nell'atto di separare, nell'atto di distinguere, si crea la condizione di poter avere la vita, di poter accedere alla vita, di poter capire chi io sono incontrando l'altro. E non è altro che un atto di creazione quello che fa qui Dio. Di fronte al progetto dell'umanità, che è quello di bloccare la creazione, di interrompere la creazione, Dio fa proprio questo atto di separazione attraverso queste due azioni. La prima è quella di confondere le lingue. Non parlare più le stesse parole e poter quindi ascoltare la parola di un altro che è diversa, che è nuova, che mi apre qualcosa di nuovo in me. E dall'altro disperdere perché tutta la terra possa continuare ad essere benedetta dall'uomo che è stato creato e non concentrarsi in un unico luogo. E allora anche il nome della città, Babele, è vero, significa confusione, è quello che si realizza, ma significa anche porta di Dio. Babele è la porta di Dio, è il luogo dove la confusione delle lingue, la diversità delle lingue, diventa quella porta di accesso all'incontro col Signore, all'incontro con l'altro, col mio fratello, all'incontro con me stesso. Quindi l'intento di Dio è quello di rompere veramente una dinamica che è di ripiegamento e di chiusura su se stesso. In questo caso una dinamica vissuta da tutto un popolo, da tutta una società. E probabilmente i singoli che erano lì non se ne rendevano neanche conto, come forse noi non ci rendiamo neanche conto di tante dinamiche di peccato, di chiusura, di male, che sono in atto nella nostra società e in cui noi siamo presi senza saperlo, senza esserne coscienti. E allora forse questo brano ci può aiutare proprio a chiederci, a risvegliare la nostra attenzione, a vedere come il Signore si china sulla nostra società e ci invita a vedere quelle che sono le parole uniche, il pensiero uniforme che uccide la nostra identità, per poterci risvegliare alla vita, per poter ritornare a Lui e lasciare quelli che sono i luoghi di morte. E allora in questo senso nel foglio trovate anche un breve passaggio del discorso del Papa Francesco alla veglia di Pentecoste dell'anno scorso, in cui proprio riprende lui un midrash ebraico sulla Torre di Babele e lo legge e legge questa pagina biblica in un modo diverso da come l'ho letta io, però che sottolinea di nuovo questo, come dietro a certi fenomeni, e lui là si riferiva alla dimensione della crisi finanziaria, del sistema economico, quello che sparisce è la dignità dell'uomo. E quello che invece dobbiamo noi essere sempre attenti è proprio a non perdere questo. Gli altri brani che vi proponiamo per la preghiera li presentiamo in modo più breve, senza fare la lettura del brano per intero. Allora, un altro è quello del secondo libro di Samuele, al capitolo 11.
Che è conosciuto perché l'episodio di Davide e Bezzabea. Prendiamo questo brano, questa narrazione un po' come un paradigma, come un esempio tipico di che cosa significa il peccato, quindi il rifiuto di Dio. E poi nel capitolo 12 che cosa significa anche l'accoglienza invece dell'intervento di Dio in questa situazione che Davide ha creato. Allora, nel capitolo 11 abbiamo Davide che è diventato re, dopo tutte le vicissitudini con Saul, che si è mostrato un re malvagio. Davide si è insediato sul trono e ci troviamo in un periodo in cui nella storia di Israele la monarchia si è stabilizzata. Il popolo di Israele è diventato un popolo che ha un re che è come gli altri re, come il re degli altri popoli. Israele aveva voluto la monarchia per essere come gli altri e si ritrova un re proporzionale. Intanto una prima annotazione che è un po' negativa e la troviamo all'inizio del capitolo 11. E lo vediamo subito perché inizia con: nell'epoca in cui i re sogliono andare in guerra, Davide è rimasto a Gerusalemme. Quindi si presenta subito come un re con un'accezione negativa. È un re come tutti gli altri, però con questa accezione negativa. Non esercita la sua missione nel modo giusto, non va a combattere. Lui manda le truppe per salvare il suo onore come sovrano. Allora, intanto uno dei primi elementi nel brano. Davide in qualche modo si preserva e manda altri. Per cui, quando si ha il potere, cosa ci dice Davide? Quando si ha il potere, tanto si finisce per usarlo. E lui, che aveva tanto patito per l'abuso del potere di Saul, fa la stessa cosa, esattamente la stessa cosa. Ha il potere, si sente diverso, si sente privilegiato, e anziché metterlo a servizio degli altri, come la sua sovranità richiederebbe, lui ha il potere, quindi ha delle possibilità di fare delle cose in più. Lo stile del re è descritto in un altro libro della Bibbia, nel Deuteronomio, il capitolo 17. Se andate a leggerlo, troverete che il re, ci sono proprio dei criteri che designano la vita del re. Il re non deve avere molte mogli, non deve procurarsi un gran numero di cavalli, deve essere uno tra fratelli. Quindi ci sono dei requisiti precisi che ha stabilito il popolo di Israele per il re. Davide non li osserva, si è dimenticato di tutto questo. Anzi, va coscientemente contro la parola di Dio. Vede una donna, gli piace, e la donna di un altro, ma lui può fare quello che gli altri non possono, quindi la prende. Qual è la dinamica del peccato? È che uno, apparentemente, per caso, si trova in una situazione difficile, come quella di Davide, sulla terrazza, nel punto più alto della città, quindi ha sott'occhio tutto. Quando vede Bezzabea, situazione difficile, pericolosa, tra virgolette, Davide tende a sminuirne la pericolosità, cioè a dire che di per sé non è male, ecco, e va dietro ciò che vede. La donna è bella, quindi desiderabile, lui la desidera e la prende, va dietro a questo pensiero, a quello che vive. Gli sembra bene in quel momento lì, per se stesso. Per cui nel momento in cui si decide che una cosa che Dio proibisce, perché di fatto è la moglie di un altro, una cosa che Dio proibisce è bella, allora ci mettiamo al posto di Dio e la prendiamo, che è la stessa dinamica di cui si parlava prima in Genesi 3. C'è un albero, non lo si può mangiare, la donna guarda l'albero, vede che è bello, e in qualche modo se ne appropria. C'è un inganno. Non è che l'uomo sceglie di fare il male. Perché non è che la donna ha scelto di fare il male. È che c'è l'inganno. Vede bene ciò che vede come bene ciò che è male. Sa che non le è bene, ma si lascia ingannare da ciò che vede. E questo dà inizio al peccato. In una dimensione che potremmo dire un po' di cosificazione. Cioè Davide rende l'altro una cosa. Chi è la cosa? Chi è l'altro? Beh, l'altro è Bezzabea. Gli piace, la prende, fine. L'altro anche è il bambino che nascerà da Bezzabea. E l'altro è anche Uria, il marito di Bezzabea. Che lui prima ubriaca. Sembrano proprio dei burattini nelle mani di Davide. Prima ubriaca, poi lo condanna a morte, quindi definitivamente lo rende cosa? Lo rende cadavere. Lo condanna a morte perché lo pone in una posizione che chiaramente dalla quale chiaramente non può uscire vivo. Allora, in questa vicenda, in sintesi, possiamo vedere alcuni elementi del peccato. Potremmo dire così, intanto Bezzabea rimane incinta, il peccato ha una dimensione di irreparabilità, non nel senso che Dio non è misericordioso,